Allora, leggeremo questa mattina il capitolo 7 del libro di Neemia, libro storico, ma come abbiamo detto anche in altre circostanze, non si tratta per noi di darne lettura, di studiarla solamente dal punto di vista storico, ma cercare di capire quali implicazioni l'esperienza del popolo di Dio, in questo caso narrate da Neemia, e di cui è anche uno strumento nelle mani di Dio, possa poi, ecco, questa storia essere importante per noi. Quindi si è resa necessaria questa lettura per parlare di questo tema, che i nomi e i numeri sono importanti. E vorrei fare una prima sintesi, diciamo, di tutto il capitolo, prima di affrontare i tre aspetti sui quali ci soffermeremo. Il capitolo 7 di Neemia, al pari del capitolo 2 di Esdra e i primi 9 capitoli di Prima Cronache, ma forse anche altri, risultano essere noiosi alla lettura. E spesso il lettore frettoloso, poco interessato a capire, sorvola questi testi della scrittura. Ecco, noi abbiamo voluto dare lettura del capitolo 7 per esteso, al fine di cogliere, anche nonostante le difficoltà di comprendere bene il ruolo di tutte le famiglie in questo censimento, di cogliere gli elementi centrali più importanti del censimento stesso. Il successo di buoni propositi per il Signore, e credo anche per le nostre generazioni, per la nostra generazione, dovrebbe incoraggiarci ad essere, come dire, sempre più propositivi, a procedere con nuovi obiettivi, non raggiunto, come dire, un obiettivo, fermarsi. Questo è quello che ha fatto Neemia. Dopo aver ultimato, fortificato la città, costruito tutte le mura di Gerusalemme, completato anche le porte di accesso alla città, si preoccupò affinché la città fosse abitata e ben amministrata. I versetti da 1 a 4 parlano proprio della riorganizzazione della vita della città e delle persone preposte, tornate a ricoprire il loro ruolo, la loro funzione. Mentre i versetti da 5 a 73 parlano della ripopolazione della città, delle città di Gerusalemme e quelle confinanti, attraverso, diciamo, la consultazione dei registri di tutte le famiglie, le quali erano state registrate in questo libro genealogico, che si trova anche nel libro di Esdra, al capitolo 2. E questo per capire dove e come dislocare le tante famiglie che abbiamo letto. Il libro di Esdra, al capitolo 2, e la descrizione è identica a questa, diciamo, di Neemia, tranne le lievi differenze. E Neemia fa il censimento attingendo proprio a questo registro genealogico scritto probabilmente da Esdra e dai notabili del suo tempo. Ecco, Neemia non dice: è grazie al mio lavoro che sono riuscito a individuare tutte le famiglie che noi abbiamo qui elencate. Lui dice: trovai il registro genealogico di quelli che erano tornati dall'esilio la prima volta e vi trovai scritto quanto segue. Questi sono quelli della provincia che tornarono dall'esilio, coloro che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportati e che tornarono a Gerusalemme e a Giuda, ciascuno nella sua città. Versetti 6 che abbiamo letto e Esdra capitolo 2 versetto 1. Perché questo censimento? L'utilità del censimento lo si sarebbe scoperto più avanti, nella sua efficacia, solo quando Nemia ebbe fatto abitare in Gerusalemme, ci viene detto, un capo del popolo su 10. Al capitolo 11, versetto 1 di Nemia, leggiamo queste parole: i capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme, il resto del popolo ne entraste a sorte uno su 10, perché venisse ad abitare a Gerusalemme, la città santa. Gli altri 9 dovevano rimanere nelle altre città. Il popolo quindi benedisse tutti quelli che si offrirono volenterosamente ad abitare a Gerusalemme. Erano stati, come dire, estratti, ma dovevano accogliere l'idea di stare a Gerusalemme. E questo fecero. Quindi Nemia 11.1. Ecco, qui si tratta di una sorta di ripartizione equa del territorio per la ripopolazione di Gerusalemme e delle città circostanti, confinanti, e di cui vedremo anche più avanti il valore, l'importanza sociale di questa scelta. Ora, questo ci insegna che i nomi e i numeri sono importanti. Non si tratta però solo di numeri. Infatti, per quanto i numeri siano importanti, anche nella Chiesa, i credenti, i membri, non sono dei numeri, non devono vivere da numeri o sentirsi o considerarsi semplici numeri. Le persone sono più importanti dei numeri, perché la dignità delle persone non si esaurisce con un codice fiscale, non si esaurisce con la carta d'identità, la tessera sanitaria o semplicemente perché è iscritto all'anagrafe del comune di. Per questo l'elenco che viene fatto qui e che noi abbiamo letto di questo censimento è fatto per capi famiglie e con nomi specifici che rimandano quindi al loro ramo genealogico. Infatti abbiamo anche letto che le famiglie che non poterono dimostrare la loro genealogia particolare per dimostrare che erano israeliti, nel versetto 61, e al pari anche di quel sacerdote che aveva sposato la figlia di Barzillai, il Galadita, versetto 63, furono tutti esclusi come impuri dal sacerdozio. E il governatore disse loro di non mangiare offerte sacre finché non si presentasse un sacerdote e consultasse Dio per mezzo degli Urim e dei Tumim, che vedremo anche che cosa significa, versetti 64 e 65. Da questo comprendiamo che prima di poter essere ammessi, e qui facciamo un salto applicativo, prima di poter essere ammessi alla vita del popolo, della Chiesa di Dio, bisogna accertarsi della loro appartenenza alla stirpe di Cristo. Sarà quindi necessaria una sorta di indagine esplorativa, conoscitiva, di consultazione teologica e confessionale per accertarsi della conversione a Dio. Potremmo dire che prima di essere accolti come abitanti e membri della Gerusalemme terrena, cioè la Chiesa, è necessario che si comprovi la fede e conversione a Cristo. Le persone, quindi preposte, i pastori, gli anziani, sono chiamati alla responsabilità di indagare, senza inficiare la privacy o comprometterla, sull'autenticità della fede di coloro che si dichiarano credenti. Bisogna appartenere alla genealogia di Cristo per essere ammessi alla Chiesa locale. Non si entra a far parte della Chiesa per il semplice fatto di frequentarla, di essere nato in una famiglia cristiana, di dirsi credente o evangelico. La saggezza di Neemia ha dimostrato che l'appartenenza al popolo di Dio e la possibilità di abitarvi insieme, di vivere insieme, deve essere comprovata da elementi concreti di appartenenza a Cristo e di ordine dottrinale e teologico. Il primo aspetto sul quale ci soffermiamo è il ritorno alle funzioni specifiche. Una volta ricostruite le mura e riordinate le porte che rappresentano la sicurezza, diciamo, architettonica della città, bisogna, come dire, procedere a porre, alla parte logistica, operativa, amministrativa della città. E quando pensiamo alla Chiesa, le mura ultimate, le porte funzionanti possono essere rappresentate da questo atto di costituzione della Chiesa avente uno spessore teologico, dottrinale e di stabilità dottrinale attraverso una confessione di identità teologica che deve necessariamente essere seguita poi da una ecclesiologia che si esprime in termini, diciamo, organizzativi e cultuali. Il versetto 1 ci ricorda che costruite le mura e messe a posto le porte, vi fu la necessità di riorganizzare o di far, come dire, sì, riorganizzare le funzioni principali che erano state a causa della deportazione abbandonate. Quindi ritorno alle attività specifiche e si parla di portinai, di cantori, di leviti. Furono tutti stabiliti, dice il primo versetto, alle loro funzioni ministeriali e vocazionali, potremmo definirlo. Fu questa la preoccupazione primaria di Neemia, perché una città dalle mura altissime, spesse, senza un'organizzazione, è solo una misera difesa. I cantori, i portinai, i leviti stabiliti nelle loro funzioni, diciamo, amministrative o del loro ministero, all'interno e al servizio del Tempio, indicano il contributo ecclesiologico, culturale, che si hanno proprio all'interno del popolo di Dio. E allora capite che non sono solo numeri, e non si comportano da numeri, ma da persone che hanno la possibilità di dare un contributo importante con il loro ministero, con il loro servizio, a rendere l'adorazione a Dio eccellente, gradita a Dio ed edificante a tutto il popolo di Dio. Quanto la nostra presenza nella Chiesa è in questi termini, non solo numerica. Poi ci sono delle guardie, le guardie poste sul muro, sulle mura, e alle porte d'ingresso, queste rappresentano la difesa migliore per il popolo di Dio, versetto 3. Se torniamo indietro di qualche secolo, Neemia, capitolo 62 di Isaia, al versetto 6, nella prospettiva della Chiesa, del popolo di Dio, Isaia scrive queste cose, che sono le parole di Dio. Sulle tue mura, o Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle. 62:6. La spiritualità e la cultualità della Chiesa dipende dall'impegno di ognuno nello stare in guardia, nel vegliare, nel vigilare come sentinelle contro il peccato, che è il nemico comune. La salvaguardia della Chiesa dovrebbe essere interesse di tutti. Tutti dovremmo essere delle sentinelle. Purtroppo non tutti vogliamo essere sentinelle e portinai a difesa della Chiesa. C'è chi ama essere un libero turista, senza vincoli verso la Chiesa, di entrata e di uscita. Recentemente ho conosciuto una persona a Milano e dopo che ci siamo presentati gli ho chiesto qual è la Chiesa che frequenta. Ho detto no, ma io non ho una Chiesa. Giro ogni domenica, sono in qualche Chiesa. Non è questo il senso biblico di appartenenza al popolo di Dio. Quindi ci sono turisti ecclesiali. Ora, se ogni membro, quindi nessuno escluso, vegliasse e facesse il proprio dovere, assumendo le responsabilità di membro nella Chiesa, a protezione del popolo di Dio, saremmo tutti delle buone sentinelle, pronti a combattere per la protezione della Chiesa. E come portinai, a non lasciare entrare nella Chiesa persone e idee nemiche della Chiesa. Così come abbiamo visto andando attraverso il capitolo 4. In quel capitolo abbiamo letto: combattete per i vostri figli, per i vostri fratelli, per le vostre figlie, per le vostre mogli, per le vostre case. Nemia 4:14. Noi per chi stiamo combattendo? O meglio, stiamo combattendo? Quanto la nostra battaglia è indice indicativo anche per i nostri figli sul piano della stabilità di identità teologica e confessionale? Se non siamo pienamente convinti di che cosa è la Chiesa per noi, non credo che saremo in grado di dirlo ai nostri figli. Che idea abbiamo dato ai nostri figli della Chiesa? Che tipo di Chiesa prospettiamo ai nostri figli? Nemia non solo organizzò la corretta funzionalità cultuale o la celebrazione, ma nominò due governatori ai quali affidò l'amministrazione della città e l'incarico a provvedere alla pace e alla sicurezza pubblica, stabilendo, vedete, degli orari di apertura e di chiusura delle porte di accesso alla città, versetti 2 e 3. Le false dottrine, le false idee di chiesa, di adorazione, le ideologie e idolatrie religiose devono trovare le porte chiuse della Chiesa, a partire da quelle del nostro cuore. Il primo governatore di cui si parla qui è Anani, il fratello di Nemia, il quale aveva portato per prima, ricorderete, la notizia a Nemia della desolazione di Gerusalemme, Nemia 1:2. Anani, fratello di Nemia, si è dimostrato un uomo integro, che amava veramente il suo popolo, che amava la Chiesa. E pertanto Nemia ritenne di affidare degli incarichi ad una persona che si era dimostrata già affidabile, capace di portare avanti le responsabilità che gli venivano affidate. E non si è trattato di nepotismo, di favoritismo o di parentelismo, se si usa questo termine, non lo so. No. Allo stesso modo il secondo governatore, Anania, che si era dimostrato fedele nelle minime cose mentre era stato governatore della fortezza, Abbiamo letto questo al versetto 2 nella seconda parte. E come ci ricorda la scrittura, coloro che sono fedeli nelle minime cose, è possibile, a coloro che sono fedeli nelle minime cose, è possibile affidare altri incarichi, altre mansioni maggiori, con maggiori responsabilità, Luca 19:17. Notate come Neemia definisce Anania, un uomo fedele e timorato di Dio più di tutti gli altri. Più di molti altri. Si è trattato quindi di una persona che tra il popolo, nella Chiesa, o se vogliamo si sia trattato di queste due persone, che nella Chiesa si sono distinte per vocazione, per dedizione, per serietà e per affidabilità. Noi sappiamo che tutti i credenti, proprio perché si definiscono tali, cristiani, temono il Signore. E guai se non fosse così, non si potrebbe parlare più di cristiani. Ma qui ci viene detto che vi sono alcuni, uomini o donne, fedeli e timorati di Dio più di molti altri. Questo è un bene per la Chiesa, per il prosieguo del governo e della missione della Chiesa. Qualcuno ovviamente ha letto questo incarico che Neemia ha affidato ad Anani e ad Anania, come un gesto di profonda maturità e lungimiranza in vista della sua assenza, quando avrebbe fatto ritorno al castello di Susa per chiedere al re Artaserse un secondo rinnovo, diciamo un rinnovo per ritornare nuovamente in Gerusalemme. Anche questo è importante, bisogna poter guardare avanti e predisporre già delle persone che possono prendere il posto di chi governa attualmente. Ora, se noi dovessimo darci una definizione di fedeltà e del timore del Signore, quali aggettivi useremmo per definirci? E se volessimo sapere quello che pensano i nostri fratelli, le nostre sorelle intorno alla mia, alla nostra fedeltà, il nostro timore al Signore, quali aggettivi ci aspetteremmo di ascoltare? La Chiesa ha bisogno di essere governata, ci dice la Scrittura, da persone fedeli e timorate di Dio. Ma non solo. Ha bisogno anche di fedeli e timorati di Dio, tutti i credenti, tutti i membri, tutti i cristiani. Se desidero per la mia Chiesa persone fedeli e timorate del Signore al governo, devo accertarmi di essere un membro fedele e timorato del Signore, di esserlo io. Perché come abbiamo detto altre volte, non posso chiedere ad altri ciò che io non sono disposto a fare. E se lo pretendo dagli altri e non voglio farlo per me, vuol dire che non amo la Chiesa, non amo il Signore. Il salmista ci ricorda, Salmo 115, versetto 4, abbiamo ricordato questa mattina, che il Signore onora quelli che lo onorano, affidando loro una chiara vocazione nella Chiesa, per il bene della Chiesa, per il governo della sua Chiesa, per l'amministrazione della Chiesa. Quanto è vero, e questo è vero, tanto per i portinari, per i cantori, per i leviti, che abbiamo letto, versetto 1, per i guardiani, versetto 3, ed altre funzioni diaconali all'interno della vita di Chiesa. Quanto per i governatori, gli anziani, pastori, pastori. Di questi ultimi la Scrittura parla anche della loro dedizione, del loro ministero e timore del Signore, di un doppio onore. Principalmente, specialmente, scusate, per quelli che si affaticano per la predicazione della parola, 1 Timoteo 5, 17. Noi sappiamo riconoscere il doppio onore a costoro. E non sto pensando ad un onore stipendiale, ma ad un onore di dignità. Ogni membro non è un numero, ma una persona degna di essere a servizio di Dio, di mettersi a servizio di Dio e della Chiesa, e di vivere la propria vocazione nel timore del Signore, senza voler soppiantare o imporsi alla vocazione di altri. Il secondo punto è la città da ripopolare, o le città da ripopolare. Al versetto 4 leggiamo le parole. La città era grande ed estesa, ma dentro c'era poca gente e non si erano costruite case. Volendo ripopolare la città, quindi era necessario, era utile fare un censimento. E Neemia dichiara: il mio Dio mi mise in cuore di radunare i notabili, i magistrati e il popolo per fare un censimento. Versetto 5. In accordo con i notabili diede vita alla ricerca di un registro e la ricerca ebbe buon esito. Trovai il registro genealogico e di quelli che erano tornati dall'esilio la prima volta e vi trovai scritto quanto segue, poi abbiamo letto fino a tutto il capitolo, il lungo elenco. Vedete, questo censimento è certamente diverso da quello che qualche secolo prima fece Davide, volendo dimostrare la sua potenza e mancando di umiltà verso Dio, nonostante Joab, il suo capo dell'esercito, lo avesse scoraggiato a non peccare contro Dio, facendo quel censimento proprio per voler mostrare la sua grandezza. La finalità invece di Neemia è una finalità nobile ed era quella di voler ricostruire anche le altre città per ripopolarle e non per mettere in sé in mostra la sua bravura. Insomma, a cosa serve costruire mura inespugnabili per una chiesa vuota, per città vuota? I versetti da 6 al 69, quindi sono un lungo elenco di famiglie, censite da Neemia, giunte a Gerusalemme nei dintorni dall'esilio babilonese. Leggiamo che la comunità tutta insieme comprendeva 42.360 persone, senza contare i servi e le loro serve, che ammontavano a 7.337 persone. Che avevano pure 245 cantori maschi e femmine. Ecco, questa numerazione corrisponde, abbiamo già detto, a quella descritta in Esdra, capitolo 2, con una lieve differenza sui cantanti o sulle cantanti. In Esdra se ne parla di 200, mentre Neemia parla di 245. Il totale quindi delle persone che Neemia ha censito è di 49.942 persone, alle quali ha riconosciuto dignità. Il fatto stesso di averle censite per paternità e per nome indica che non si tratta di semplice numerazione, ma di persone degne di essere accolte con dignità. Nonostante la città di Gerusalemme fosse ampia, le mura delimitassero lo stesso territorio di prima, molte parti della città erano rimaste ancora in rovina, perché molte case non erano state ancora ricostruite, versetto 4. Ciò nonostante, Neemia ricostruisce le mura, avendo fiducia che in seguito avrebbe potuto lavorare per la riedificazione delle case, per la ripopolazione della città di Gerusalemme. Probabilmente Neemia aveva presente la profezia che fece Zaccaria qualche decennio prima. Così parla il Signore: io torno a Sion e abiterò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà, il monte del Signore degli eserciti, monte santo. Così parla il Signore degli eserciti. Ci saranno ancora vecchi e vecchie che si siederanno nelle piazze di Gerusalemme. Ognuno avrà il suo bastone in mano, quindi prepariamoci tutti quanti. E a motivo della loro età molto avanzata, le piazze della città saranno piene di ragazzi, di ragazze che si divertiranno. Così parla il Signore degli eserciti. E se ciò sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche agli occhi miei, dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io salvo il mio popolo dalla terra d'Oriente e dalla terra d'Occidente. Li ricondurrò ed essi abiteranno in mezzo a Gerusalemme. Essi saranno mio popolo, io sarò il loro Dio, con fedeltà e con giustizia. Zaccaria capitolo 8, versetti 3 e 7. Allora chiediamoci, chi ha messo nel cuore di Neemia di ricostruire le mura? A capitolo 2, versetto 12, Neemia dice: il Signore mi ha messo in cuore. Chi ha messo nel cuore di Neemia di fare il censimento, riorganizzare la città, la ricostruzione delle case e la dislocazione delle famiglie nei territori? A capitolo 7, versetto 5, dice: Dio mi mise in cuore di radunare i notabili, di radunare i magistrati e il popolo per fare il censimento. Proprio perché aveva questa prospettiva che quelle città dovevano ritornare ad essere riabitate. Al completamento delle mura il popolo risultava ancora esiguo nella città, versetto 4. Ma Neemia era certo che presto si sarebbe ripopolata. Perciò ricostruì le mura raccogliendo tutte le macerie della città per creare spazi e ricostruire le case come un tempo. Vedete, qui si tratta di Neemia, o nella mente di Neemia, di aver elaborato un piano regolatore edilizio per la città di Gerusalemme. E anche fuori città, in modo che la città di Gerusalemme non occupasse così tanto spazio da sottrarre lo spazio alle campagne, quelle circostanze, stabilendo così anche un piano regolatore per l'agricoltura, per gli animali, per il commercio, per l'allevamento e per l'approvvigionamento alimentare per tutti. Se Neemia non avesse avuto questa prospettiva, avrebbe potuto considerare le mura senza la città un disonore simile a una città senza le mura, quindi senza nessun tipo di protezione. Ma una città, per essere definita città, ha bisogno di essere costruita o ricostruita e abitata. Infatti, la sicurezza di una città dipende da tutti gli abitanti, dal numero degli abitanti, dal loro valore e non dall'altezza delle mura o dei grattacieli. Pertanto Neemia ritenne di fare il censimento per poter verificare quali famiglie avrebbe, stanziato nella città di Gerusalemme e quante sarebbero state dislocate nelle varie cittadine e campagne confinanti. È saggio quindi per gli amministratori locali di una città, di una regione, di una nazione, mantenere un sano equilibrio tra la città e le campagne, tra le metropoli e la periferia, affinché le città non siano troppo estese da spopolare e impoverire le campagne. La cementificazione, risulterebbe una speculazione edilizia a discapito delle campagne, a danno dei cittadini sul piano alimentare. Nella politica di Nemia era presente la strategia politica, agricola, commerciale del chilometro, del, diciamo, prodotto a chilometro zero. Infatti non trascura di censire anche gli animali. Noi abbiamo letto che si parla di 736 cavalli, 245 muli, 435 cammelli, 6700 asini. Alcuni di questi sono da soma, altri servivano per lo spostamento, per portare, e quindi per lavorare la terra, per trasportare le merci. Quindi c'è questa attenzione per la città e per la campagna. Allora credo che solo se i nostri amministratori locali leggessero la parola di Dio, certamente avrebbero un sano concetto di amministrazione ecosostenibile, come si dice, delle città, del territorio, veramente a beneficio di tutti. E l'ultimo aspetto è che le persone sono importanti. Abbiamo visto che il totale di, che Nemia ha censito è di 49.942 persone, ma queste erano ben distinte per nucleo familiare, per genealogia. Ma non solo questo. Erano divise anche per mansione, per vocazione, per servizio. Abbiamo letto dei portinai, dei cantori, dei leviti. Ora al versetto 7, in primo luogo, noi leggiamo il censimento degli uomini del popolo di Israele. E questo fino a tutto il versetto 38. Si tratta quindi di tutta la discendenza di Giacobbe. Ricordiamo che Giacobbe, dopo aver lottato con Dio, fu chiamato Israele. Genesi 32, 28, 29, 35, 10. Nemia registra che di questo popolo ne registra 24.747. Si tratta di un numero quindi minimo, potremmo dire, di tutte quelle persone, frutto invece della promessa che Dio fece ad Abramo: la tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu ti estenderai a occidente, a oriente, a settentrione, a mezzogiorno, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Genesi 28, 14. E tra quelle famiglie che Dio aveva promesso ad Abramo, ci siamo noi di questo secolo. Ci sono poi i sacerdoti. Versetti 39 e 41 parlano di sacerdoti per un totale di 5.369. I sacerdoti dovevano discendere tutti dalla famiglia di Aaron, come descritto in Numeri capitolo 18, 7. La loro funzione come ministri del culto, di culto del Signore, era quella di compiere quei rituali per conto della comunità locale, quali intermediari tra Dio e gli uomini, avendo anche il ruolo, ci dice la Scrittura, di offrire sacrifici per il loro peccato, per il peccato del popolo. Insegnavano la legge, consultavano il Signore per conto del popolo. Esodo 28:30. E con l'avvento di Cristo, Dio ha introdotto il sacerdozio universale, dando a tutti i credenti nati di nuovo il privilegio di servire sacerdotalmente Dio, avendo come riferimento il sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisede, ovvero il Signore Gesù, Ebrei 5:7. In Cristo i rituali sono stati aboliti. Tutti hanno libero accesso al Padre, al trono della grazia, alla misericordia di Dio, con la giusta devozione di sapere di parlare con Dio, il Creatore, il Salvatore, colui che legge e giudica perfino i pensieri del cuore, Ebrei 4:12. Poi vi sono i Leviti. Versetto 43 parla di 74 leviti. I leviti erano i discendenti del terzogenito di Giacobbe da Lea, di cui il capostipite dell'omonima tribù era appunto Levi, Genesi 29-34. Come ricorda Esdra, qui al capitolo 7, versetti 4-5, furono scelti e consacrati da Dio per il ministero nel santuario e per la raccolta delle decine, delle offerte. E lo leggete anche al capitolo 10, versetto 38 di Nemia. I cantori. Versetto 44 parla di 148 cantori, figli di Asaf, cioè discendenti di Asaf, lo scrittore di diversi salmi, il Salmo 50 e quelli dal 73 all'83. Essi, sotto la guida del capo cantore, cioè potremmo dire del direttore dell'orchestra, del coro, avevano la responsabilità di intonare i canti di lode al momento della preghiera, Nemia 11-17, di guidare diligentemente la corale e il coro di lode, e il popolo, scusiamo, alla lode. Il versetto 67 parla anche di cantori femmine, per un totale di 245, abbiamo detto, confermando in questo la grazia del sacerdozio universale del popolo di Dio. Il sacerdozio universale è tanto maschile che femminile. Qualunque sia la funzione tua nella Chiesa, sei un sacerdote. Sei un sacerdote per Dio e di Dio. Vivi tu la tua vocazione da vero sacerdote, da vero sacerdote di Dio e per Dio, la vivo io. E poi vi sono i portinai. Si parla di un totale di 139 portinai, versetti 45-55. Questo numero però lo leggiamo in Esdra, al capitolo 2. Versetto 42. Essi erano stati preposti all'apertura e chiusura delle porte di Gerusalemme secondo degli orari stabiliti, dalla domenica al venerdì. Questo al fine di evitare che vi fosse una commercializzazione incontrollata e che annullasse anche il giorno dello Shabbat, cioè del sabato, il giorno del riposo. E come ebbe poi purtroppo Nemia a dover contestare questa pratica che era stata invece abbandonata, capitolo 13, versetti 15-21. Dopo il suo secondo ritorno si rese conto che, ecco, i portinai non avevano fatto il loro dovere. Vi sono poi i figli dei servi e i netinei, per un totale di 392 persone, versetti 57-60. Anche queste persone sono importanti. Nemia riconosce la dignità anche a coloro che potremmo definire gli ultimi della società, perché qui si parla dei figli dei servi di Salomone. Però Nemia li registra come persone importanti. Ma vi sono poi i netinei, in ebraico netinim, ovvero dei servienti, gli inservienti, come si direbbe, detti anche oblati. Chi sono questi? I netinei sono una classe religiosa, appunto gli oblati, fra gli israeliti, che Davide mise al servizio dei leviti. Il capitolo 8 di Esdra, voglio leggere il versetto, versetto 20. I netinei che Davide e i capi avevano messo a servizio delle viti, 220 netinei, tutti quanti designati per nome. Scusate, tutti designati per nome. Avevano importanza anche loro. Esdra 8:20. Ora, tutti i riferimenti biblici dell'Antico Testamento ai netinei sono dopo l'esilio, soprattutto a quelli che vi fecero ritorno, e ci sono, a parte prima Cronache 9:2, poi tutta una serie di citazioni nel libro di Ezra e dei numeri, che, cioè di Nehemia, che non leggiamo. E però a questo proposito lo storico Giuseppe Flavio, del primo secolo, morto nell'anno 100 dopo Cristo a Roma, un israelita, chiamò questi netinei servi del Tempio, perché appunto erano stati destinati al servizio dei Leviti. E infine ci viene parlato di quelli che non avevano potuto stabilire la loro genealogia patriarcale per dimostrare che erano israeliti. Anche essi furono ritenuti degni di essere accolti e annoverati, aspettando però l'intervento del sacerdote per mezzo dell'Urim e del Tummim, che significano rivelazione e verità. Questi avrebbero consultato il Signore. Queste cose che venivano messe sul pettorale, consultato il Signore per capire quale luogo e spazio bisognava riservare loro all'interno del popolo di Dio. Versetto 65. Quindi Nehemia ha ritenuto che tutti, numericamente e per nome, fossero importanti e tutti dovessero essere collocati nelle città a loro assegnate, senza favoritismi e per ruoli di responsabilità. Ci furono notabili che, per agevolare questo, governatori, capi famiglie, parte del popolo, che fecero delle offerte libere alla cassa del tesoro per l'ultimazione di tutte le opere e per le vesti dei sacerdoti. E qual è stato il risultato finale? Che i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, la gente del popolo, i netinei e tutti gli israeliti si stabilirono nelle loro città. Quando giunse il settimo mese, i figli di Israele erano stabiliti nelle loro città. E a questo punto poniamoci qualche domanda e concludiamo. Noi quanto ci sentiamo importanti, cioè membri della Chiesa di Dio? Siamo solo dei numeri o che cosa? Ci siamo stabiliti nella casa di Dio? Come ci siamo stabiliti? Persone che riempiono uno spazio di tanto in tanto, o persone che rendono ricco la loro presenza e arricchente per tutti?